prima pagina.
Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Norma Rangeri, direttore del quotidiano Il Manifesto. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296. Norma Rangeri, dopo aver studiato filosofia all'Università La Sapienza di Roma, negli anni 70 è entrata a far parte della redazione del quotidiano Il Manifesto, seguendo prima la cronaca e successivamente la politica parlamentare per tutti gli anni 80. Nel 1992, contemporaneamente all'esplodere di Tangentopoli, ha inaugurato la rubrica quotidiana di critica televisiva I Vespri, dedicata soprattutto alla politica e all'informazione. Il suo ultimo libro, del 2007, si intitola «Chi l'ha vista? Tutto il peggio della TV, da Berlusconi a Prodi e viceversa», edito da Rizzoli. Dirige il quotidiano Il Manifesto.
Buongiorno agli ascoltatori di Prima Pagina. Iniziamo questa settimana ferragostana insieme per capire dove va il nostro paese e anche quello che succede fuori dai nostri confini, che è quanto voi avete forse già ascoltato dalle notizie che ci hanno preceduto, con i giornali e i siti stranieri che danno conto della terribile situazione irachena. E anche i giornali italiani dividono le loro prime pagine tra la guerra degli islamisti contro le minoranze religiose irachene e le notizie poi di politica italiana, con il Presidente del Consiglio protagonista della scena, come ormai capita da molti mesi. E in prima pagina poi c'è un'altra notizia di prima grandezza dello scenario internazionale, cioè la vittoria scontata, anche se con percentuali meno esaltanti del previsto, di Erdogan, presidente della Turchia. E ancora la situazione economica italiana che non brilla, e lo sappiamo tutti, gli aggiornamenti sulla possibilità della fecondazione eterologa in Italia, e poi vedremo anche altre notizie. Parto con il Corriere della Sera, che è il giornale che ha un'intervista, e lo scelgo per questo, al comandante dell'ISIS, che ha censito i cristiani, cioè uno di queste bande criminali che uccidono e perseguitano, che ha il compito di censire i cristiani, e viene intervistato da Lorenzo Cremonesi. E anche perché poi c'è un'altra intervista interessante al politologo Jan Bremmer, che spiega chi sono questi terroristi, e li definisce i più potenti della storia, e perché Obama è intervenuto. Prima ancora però voglio darvi una panoramica della situazione, anche se appunto i telegiornali ci aggiornano quotidianamente e mostrano anche immagini di questo popolo che si rifugia su questa montagna con poche fonti d'acqua, e quindi mettendo a rischio la vita di tutti, soprattutto dei più deboli, cioè dei bambini e delle persone anziane. E poi la notizia che viene data da fonte governativa irachena di uccisioni di massa e di atrocità. La cronaca viene sempre firmata da Cremonesi, che è inviato a Erbil, che è un po' il centro del conflitto e soprattutto dell'intervento americano, perché è una città dove molto presenti sono appunto molto forte la presenza americana, ed è proprio il pericolo che corre questa città ad aver poi fatto decidere Obama a intervenire. Un intervento che è già stato spiegato come non breve, senza quindi una scadenza, che potrà proseguire per molto tempo. E noi sappiamo che quando un intervento viene iniziato, e quando viene detto che non si sa quando potrà finire, quando viene anche spiegato che comunque non ci sarà poi un intervento di terra ma soltanto un bombardamento aereo, poi alla fine Spesso è successo che l'escalation ha poi invece fatto scoppiare e diciamo precipitare questi interventi americani in vere e proprie guerre anche sul terreno. Da Ebril Cremonesi ci racconta che la fase culminante dell'eccidio degli Yazidi, che è appunto una minoranza religiosa, si sta consumando giorno dopo giorno da una settimana sulle montagne del Sinjar. È una catena rocciosa brulla, alta oltre 1100 metri, lunga 25 chilometri e larga mediamente meno di 4 nell'Iraq settentrionale. Vi si trovano un pugno di villaggetti, alcuni disabitati, pochi pozzi d'acqua piovana, quasi per nulla sorgenti e una sola strada d'asfalto che la attraversa da nord a sud. Qui donne, bambini, anziani e pochi uomini, tutti appartenenti a questa minoranza, sono circa 500.000 persone, seguaci di una religione con oltre 4.000 anni di storia, cercano rifugio dalla furia omicida dei fondamentalisti del nuovo califfato. Li considerano subumani, eretici, adoratori del diavolo, perché legati a riti e culti che precedono il monoteismo. Sono parte della diversità affascinante di culture e fedi remote, ma proprio per questo rischiano l'estinzione violenta. Quanti morti? È la domanda del giornalista. Non abbiamo dati precisi, risponde qui un responsabile dell'ONU, Marzio Babille, il dirigente UNICEF, di recente nominato coordinatore delle attività ONU in Iraq. Non abbiamo, dice, dati precisi. Sappiamo solo che ogni giorno diventa troppo tardi per salvarli. Da Baghdad il governo Maliki denuncia, eppure non fa nulla. Con l'aiuto americano e dei governi europei vorremmo aprire corridoi umanitari, ma tutto va terribilmente a rilento. Alla fine potremmo scoprire che un nuovo genocidio si è consumato sotto i nostri occhi. Negli uffici ONU di Erbil c'è chi paragona già la tragedia degli Yazidi a quella dell'olocausto degli armeni nella Turchia degli inizi del Novecento. Sinjar come Musa Dagh, dicono, ricordando la celebre montagna dove gli armeni cercarono di resistere contro le truppe ottomane. Ma forse neppure i turchi erano motivati dal fanatismo assassino che guida oggi gli zeloti sunniti. Le telefonate disperate che giungono dagli yazidi accerchiati sono un coro di richieste di acqua e cibo. Si parla di centinaia di bambini morti di sete, disidratati dal caldo e dalla dissenteria. Pare che un grande numero di uomini sia stato massacrato dall'inizio dell'offensiva delle brigate islamiche tra il 5 e il 10 agosto. Ed eccoci all'intervista con un componente di queste bande islamiste. Pronto, parlo con IT Otam del califfato islamico a Mosul, chiede il giornalista. Sì, ma con chi parlo? È la risposta. E arriva per un attimo titubante. Sono un giornalista italiano e telefono da Erbil. E come hai avuto il mio numero? Chi te lo ha dato? Me l'hanno dato i cristiani scacciati da Mosul che ho incontrato nelle chiese di Erbil. Eri stato tu a darglielo quando passavi nelle loro case per rassicurarli prima di scacciarli. Non ti ricordi? Possiamo farti qualche domanda per telefono? È difficile parlare con voi. Va bene, poche domande, risponde. Ho fretta, ho cose da fare, risponde aggressivo. Lui è l'uomo che i cristiani fuggiti da Erbil descrivono come rappresentante del califfato per i rapporti con le comunità non musulmane e dicono che li ha traditi, ha preso i loro nomi, i numeri telefonici, ha individuato le loro abitazioni, ha censito la popolazione cristiana. Prima li ha rassicurati, invitandoli a restare nelle loro case a Mosul, ma pochi giorni dopo dalle moschee è arrivato l'ordine di scegliere tra convertirsi, pagare una tassa o essere uccisi. La linea è un poco disturbata, si sentono forti rumori e voci di sottofondo, come se fosse per strada. Lui non fa nulla per farli tacere, è disponibile, ma appare chiaro che potrebbe chiudere il telefono da un momento all'altro. Cominciamo allora con una domanda accomodante. Come spieghi i recenti successi militari dei combattenti del califfato? Cosa abbia facilitato l'avanzata dei territori curdi? Questo è ancora nulla, siamo solo all'inizio, risponde d'impeto, evidentemente pungolato sull'orgoglio. Cosa vuoi dire? Che armi avete? Sino ad ora abbiamo utilizzato solo una minima parte delle forze che abbiamo a nostra disposizione. Voi non potete neppure immaginare quanto siamo forti. Cioè, abbiamo un potere immenso. Resterete tutti stupefatti. Non potete resisterci. Però l'aviazione americana vi sta bombardando a suo piacimento. Non costituisce un problema? Ma dai, cosa stai a dire? Replica scoppiando in una risata. Segue qualche secondo di silenzio. Parrebbe abbia chiuso la linea, ma poi riprende. Non abbiamo mai avuto paura degli americani, neppure quando nel passato eravamo più deboli. Perché mai pensi che dovremmo avere paura oggi? Li abbiamo battuti prima e li batteremo ancora. Allah maledica gli americani e i loro alleati. Faranno una brutta fine. Cosa rispondi ai cristiani che vorrebbero tornare nelle loro case di Mosul e nella piana di Ninive? Che possono tornare, saranno i benvenuti, ma a una condizione: che si convertano all'Islam. Allora li accoglieremo da fratelli. E se vogliono restare cristiani? Allora devono pagare la jizya, antica tassa imposta dai musulmani alle minoranze non islamiche. Non hanno alternative. Ora basta però, sono occupato, chiudo. No, per favore, aspetta, spiegaci, a quanto ammonta questa tassa? Come la calcolate? Fratello, io sono un militare, non mi occupo di cose contabili, io combatto e basta. Alla fine, la domanda del giornalista è: però in tutto il mondo si racconta dei vostri crimini compiuti contro gli yazidi, cosa avete fatto alle loro donne? È vero che sono diventate le vostre schiave sessuali? Non è vero per nulla, sono i media che riportano queste falsità, sono menzogne, noi non facciamo queste cose, eppure li raccontano gli yazidi. Allora interrompe la telefonata, il tono è secco e duro, ora basta, finito, noi non facciamo queste cose, capito? Basta con queste menzogne. E la spiegazione, diciamo, della situazione più in generale viene data, appunto, dicevamo, dal politologo Jan Bremmer, sempre su Corriere della Sera, intervistato da Massimo Gaggi, da New York. E lui dice: lo credo bene che, rotti gli indugi e iniziati i bombardamenti, Obama abbia detto che il nuovo impegno militare USA in Iraq, limitato come scopo, non sarà affatto limitato nella sua durata. L'autoproclamato califfato non è un problema interno all'Iraq o della Siria, è un'entità che minaccia la stabilità di tutto il Medio Oriente. E con le armi e il denaro che ha ricevuto e il massiccio reclutamento delle ultime settimane, anche tra i gruppi africani e dello Yemen vicini ad Al-Qaeda, l'ISIS è diventata l'organizzazione terrorista più potente della storia dell'umanità. Jan Bremmer, politologo fondatore di Eurasia, il maggiore centro americano di analisi dei rischi geopolitici internazionali e autore di alcuni saggi per spiegare la moltiplicazione dei conflitti, soprattutto in Medio Oriente, dice: quello che è accaduto prima in Siria, poi in Iraq, è proprio conseguenza di questo mondo G0 nel quale non c'è più un direttorio internazionale, un G2 o un G7 o un G20 che sia, né una leadership americana. Il ritiro USA da Baghdad ha lasciato aperto un varco, ma sono stati soprattutto la durezza scriteriata di Assad a Damasco e gli errori madornali di al-Maliki, che è il leader, appunto, attualmente al governo in Iraq, con la sua politica settaria, a spalancare le porte a questa falange del terrore, dietro la quale si sono alimentati i sunniti in rivolta contro il regime sciita di Baghdad. Sì, perché all'origine, diciamo, di questa possibilità di avanzare come nel burro di questo ISIS sta proprio il fatto che il governo sciita di Baghdad ha vieppiù emarginato i sunniti, tanto da farli, diciamo, essere una facile zona di reclutamento di questo cosiddetto califfato. E questa cecità governativa, questa incapacità di al-Maliki di gestire il governo iracheno dopo, diciamo, la dipartita degli americani, ha provocato questa ingovernabilità del tutto il paese, e in particolare determinando il fatto che tutto il nord adesso è, diciamo, in mano a queste bande islamiche. Quanto è grave oggi la minaccia di un attacco terroristico dell'ISIS negli Stati Uniti e in Europa? Nel mirino ovvio ci sono soprattutto gli USA, risponde Ban. Ma a differenza di Al-Qaeda, che aveva ambizioni planetarie, l'ISIS è molto più legato allo scacchiere medio orientale. Sono possibili attacchi a sedi diplomatiche e interessi americani nel mondo arabo e nell'Asia centrale. Ma se devo citare l'elemento più spaventoso del loro potenziale terrorista, penso alla diga sul Tigri, la più grande dell'Iraq. La sua conquista da parte dei ribelli del califfato è stato uno shock per tutti. Se la facessero saltare, i terroristi seppellirebbero Mosul sotto i metri d'acqua. Probabilmente non lo faranno, ma adesso dispongono di un deterrente micidiale e comunque possono lasciare senza acqua l'intera provincia di Ninive. Chiudiamo questa lunga pagina estera con l'elezione di Erdogan in Turchia. Leggiamo dalla stampa: Erdogan vince ma non è un plebiscito, eletto presidente al primo turno ma senza i consensi previsti, e la preghiera in moschea è il suo primo gesto da presidente. Marta Ottaviani, inviata ad Ankara, ci racconta la cronaca di una vittoria annunciata, ma di un plebiscito mancato. Scrive che Erdogan è stato eletto 12° presidente della Repubblica Turca al primo turno come previsto, il primo a elezione diretta nella storia del paese, ma senza la maggioranza che molti avevano previsto alla vigilia del voto. Anzi, il primo ministro islamico moderato si è fermato al 51,8% delle preferenze, un risultato che avrebbe potuto essere ancora più basso. Stando al quotidiano Radical, infatti, ha votato appena il 74,3% della popolazione avente diritto, una delle percentuali più basse della storia. E quelli che non si sono presentati ai seggi sono soprattutto fette dell'elettorato laico che avevano dato la vittoria del premier forse un po' troppo per scontata. Il candidato dell'opposizione laica e nazionalista ha preso il 38,6%, mentre il candidato curdo è arrivato a un sorprendente 9,6%. Erdogan si è comunque comportato come se fosse un trionfo. Quando è uscito dalla sua casa si è fermato a parlare con le centinaia di persone che lo aspettavano, e qui ha fatto la prima grande sorpresa della sua presidenza, che la dice lunga su quello che aspetta la Turchia nei prossimi 5 anni. Eletto capo di Stato, anziché recarsi subito ad Ankara, prima è andato a pregare nella Moschea Santa, il quarto luogo più sacro dell'Islam. La festa è andata avanti fino a tarda notte, rigorosamente senza alcol, perché anche nel giorno delle elezioni ne è vietata la vendita. Tuttavia, è sempre un paradosso, il giorno del suo trionfo ha segnato anche l'inizio più duro della sua vita politica. Il premier ora gode di un potere pressoché sconfinato, soprattutto quando passerà la riforma costituzionale in senso presidenziale. E, chiusa la pagina estera, apriamo quella politica, perché restiamo sulla stampa. Il Presidente del Consiglio ieri ha parlato a questo grande raduno degli scout che lo hanno visto, diciamo, protagonista anche lui, la sua moglie, che abbiamo visto ieri nei telegiornali cantare a memoria le parole dell'inno degli scout, che vengono appunto da questa militanza e da questa tradizione. E ha parlato rivolgendosi a 30.000 ragazzi che hanno avuto anche il piacere di ricevere il saluto del Papa, e Renzi appunto ha parlato sia a loro, alla loro storia, incitandoli al coraggio, riprendendo le parole appunto del Pontefice, che ha invitato i ragazzi ad essere coraggiosi, attivi, a impegnarsi, e poi però ha anche intervenuto sulla questione che da qui in avanti noi troveremo costantemente all'attenzione dell'informazione, perché si tratta appunto della questione economica che sta entrando nel vivo, perché tra dopo la pausa estiva il governo dovrà preparare le linee della prossima legge di stabilità, la vecchia legge finanziaria, con l'Europa che, dopo i dati negativi dell'Istat sulla crescita, anzi non crescita, del nostro prodotto interno lordo, ci sta con gli occhi addosso, con il governatore della BCE Draghi che appunto ci chiede di rispettare gli impegni e i trattati. E appunto Renzi risponde: rispetteremo gli impegni con la UE, ma non saranno le istituzioni europee a dirci come dobbiamo rispettarli, in che modo, quali sono cioè le nostre scelte di politica, quali saranno le nostre scelte di politica economica. Devo dire che gli è scappata anche una battuta un po' infelice quando ha detto che farà, ha già fatto e farà ancora cose molto rivoluzionarie, come nemmeno le dittature, dice, nemmeno nelle dittature le cose andrebbero così veloci. Ho voluto fare una battuta di spirito perché naturalmente è presente a tutti gli ascoltatori che c'è una polemica forte con le opposizioni che si sono, diciamo, ribellate anche con l'ostruzionismo a questa riforma istituzionale appena passata rispetto al Senato, che lo hanno accusato di essere autoritario. Allora lui ha fatto la battuta: nemmeno nelle dittature le cose andrebbero così veloci. Agli scout radunati là, Alessandro Barbera scrive che agli scout radunati ieri mattina a Pisa ha citato il fondatore Baden-Powell: date un calcio all'impossibile. Ma poiché la politica è anzitutto arte del possibile, l'intervista apparsa poco dopo sul Financial Times è appunto è puro realismo. La regola del 3% è vecchia e però, dice Renzi, è una questione di reputazione. Il 2014 si chiuderà con un rapporto deficit-PIL al 2,9%. Dipendesse da lui, se non ci fosse di mezzo un'enorme montagna di debito, da quel limite ci si potrebbe momentaneamente discostare. Lo fece la Germania negli anni delle riforme. Ma ha capito che quella sarà la carta da giocare in Europa per ottenere in ogni caso flessibilità, quella necessaria a evitare l'applicazione stringente delle nuove regole del Fiscal Compact, in vigore dal 2015. Porteremo l'Italia fuori dalla crisi. L'Italia ha un grande futuro, le finanze italiane sono sotto controllo e continueremo a ridurre le tasse. E la strada, almeno per noi, dice Alessandro Barbera facendo un quadro della situazione, però non sarà agevole, perché l'Istat dice che la crescita italiana nel 2014 non supererà lo 0,2%. Meno crescita significa meno entrate fiscali e c'è da rispettare gli impegni presi. Dopo Ferragosto Renzi dovrà iniziare a scrivere la nota di aggiornamento del documento di economia e finanza da presentare in Parlamento entro il 15 settembre. E in autunno Carlo Cottarelli lascerà la poltrona di commissario della Spending Review non prima di aver lasciato sul tavolo di Pier Carlo Padoan la lista dei tagli possibili per confermare il bonus IRPEF, il taglio dell'IRAP del 10%, i famosi 80 euro, il taglio dell'IRAP del 10% e avere i fondi per finanziare le cosiddette spese indifferibili. Occorre inserire nella legge di stabilità del 2015 almeno 12 miliardi di risparmi. Prima di vedere dal Sole 24 Ore dove si potrebbero prendere questi 12 miliardi di risparmi, sempre nella stessa pagina dedicata alla politica, La Stampa fa replicare i cosiddetti professoroni che replicano gli attacchi e parlano di una reazione infantile. Vuol dire che gli diamo fastidio. E Francesco Grignetti a scrivere: sono davvero due universi distinti e distanti, il giovane Matteo Renzi e gli anziani firmatari di quegli appelli contro la riforma di stampo autoritario del Senato, autoritario tra virgolette, del Senato, e contro il mega raduno degli scout nel parco di San Rossore a Pisa, destinati a non capirsi e anzi a entrare in conflitto. Da una parte lo sbarazzino premier liquida con una battuta gli illustri promotori degli appelli. Una compagnia di giro firmano appelli senza nemmeno leggerli. Dall'altra il seriosissimo professor Salvatore Settis, classe 1941, archeologo e storico dell'arte, già rettore della Normale di Pisa, che gli appelli incriminati li ha firmati entrambi e resta senza parole davanti all'attacco frontale. Mormora tra sé che lui, a questo livello, non sa che dire. Si limita a un laconico: lasciamo il nostro presidente del Consiglio con queste sue convinzioni. Guardi, risponde con il medesimo tono di rassegnazione Alessandro Pace, classe 1935, avvocato, fondatore dell'associazione Salviamo la Costituzione. A me sembra di vedere la reazione di un bambino viziato. Mi si replicasse nel merito, io risponderei. Ma questa è una disputa da cortile e io non ci sto. D'altra parte, se Renzi usa questi toni, depone male per lui. Eppure il professor Pace avrebbe molto da dire nel merito. Su questa riforma ho pubblicato diversi interventi. La sintesi è che si sono dimenticati Montesquieu e ci incamminiamo verso una forma di governo senza contropoteri. Farò un solo esempio. 51 senatori scelti dai consigli regionali, e non mi dilungo sulla qualità di quel personale politico, potranno eleggere due giudici della Corte Costituzionale. È un orrore. E poi, oggi c'è Renzi, ma domani? A un futuro Berlusconi consegniamo una macchina da guerra. Beh, speriamo che questo futuro Berlusconi del professor Pace sia più un incubo che una previsione. E dicevamo sull'economia di vedere subito dove si potrebbero prendere questi 12 miliardi o quanti saranno quelli che serviranno per pareggiare i nostri conti impossibili. E lo prendiamo dal Sole 24 Ore, che apre il giornale con un ennesimo, potremmo dire, ma sempre giusto, allarme sul rischio evasione. E dice che tra il 2007 e il 2012 si è constatato un divario, da cui si deduce appunto una evasione, tra redditi e consumi delle famiglie, che si è allargato nelle zone più ricche del paese. Il titolo è «Il termometro del rischio evasione». Calabria e Sicilia restano maglia nera, ma dall'inizio della crisi peggiora anche il nord. Il rischio evasione è più elevato in Calabria, Sicilia, Valle d'Aosta, Campania e Sardegna. In queste regioni il divario tra consumi delle famiglie e redditi dichiarati al fisco è maggiore. Negli anni della crisi la forbice si è allargata in molte aree del centro-nord, in particolare in Lombardia, Toscana, Emilia, Romagna e Piemonte. E vediamo un pochino più nel dettaglio cosa scrivono Cristiano Dell'Oste e Giovanni Parente. Fanno degli esempi. Due cooperative di Gallarate e Varese gestivano un giro di badanti rumene in nero, fatturando le operazioni ai clienti ma senza versare un euro di tasse. Primo esempio. Secondo, un macellaio all'ingrosso di Orvieto, perfettamente sconosciuto al fisco, girava con Porsche, Audi e Lamborghini. Terzo esempio, un dentista di Treviso teneva una contabilità parallela e tra il 2009 e il 2012 si è dimenticato di fare 10.000 fatture. Un produttore vinicolo di Tempio Pausania ha venduto in nero le sue pregiate bottiglie per oltre 200.000 euro in un anno. E queste sono solo alcune delle notizie di luglio scelte a caso sulla stampa locale. L'economia sommersa è come un iceberg gigantesco che di tanto in tanto affiora nelle cronache locali grazie alle operazioni della Guardia di Finanza e delle Entrate. Ma per intuire le dimensioni dell'iceberg bisogna guardare i dati generali, non i casi singoli. Si scopre così che nell'anno d'imposta 2012 i contribuenti, persone fisiche, hanno dichiarato al fisco 800,4 miliardi di redditi a fronte di 962,7 miliardi di consumi finali delle famiglie rilevati dall'Istat. Un divario, cioè, di 160 miliardi che diventa ancora più grande se si fa riferimento al reddito disponibile al netto delle imposte. In pratica, ogni 100 euro dichiarati al fisco, gli italiani nel 2012 ne hanno spesi circa 120. La differenza tra consumi e redditi è un indicatore importante del rischio di evasione, perché fa capire quanto il tenore di vita risulta incoerente rispetto all'imponibile dichiarato, un po' come applicare il redditometro al paese. Oggi il divario è più alto in Calabria, Sicilia, Valle d'Aosta e Campania, ma in tutte queste regioni è diminuito rispetto al 2007 perché i consumi sono scesi più dei redditi. Come dire che l'economia sommersa è andata più in difficoltà di quella regolare, il che tutto sommato è logico visto l'elevata incidenza di pensioni e stipendi pubblici nelle regioni meridionali, oltre alla maggiore durezza con cui ha colpito la recessione. Al contrario, il divario è cresciuto in quasi tutte le regioni del centro-nord, Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte, Toscana e, in misura minore, Veneto, Liguria e Friuli-Venezia Giulia. Questo significa che la spesa delle famiglie è scesa meno dei redditi. Per il momento, su questa, sempre nell'ambito, diciamo, di questa questione economica, voglio leggere una cosa molto interessante, molto particolare, scritta su Repubblica da Nadia Urbinati, perché, diciamo, mentre si continuano, mi pare il giornale, sì, la copertina del giornale oggi, per esempio, dice: paghiamo per farci invadere, basta immigrati, l'Italia è la Mecca degli sbarchi, eccetera, eccetera, eccetera. Nadia Urbinati invece ci dice che ci sono anche dei migranti che viaggiano in business class, cioè dei migranti ricchi, e vediamo di cosa si tratta, perché questo ha a che fare direttamente con l'Europa e con le nostre malconce democrazie. Scrive Nadia Urbinati: il termine migranti è generalmente associato all'emergenza del bisogno. Le immagini di italiani con le valigie di cartone che approdano al porto di New York appartengono alla nostra memoria collettiva, come anche quelle ormai quotidiane di disperati che cercano di attraversare vivi il Mediterraneo. Ma non tutti gli immigrati sono così visibili e disperati. Ci sono migranti invisibili che passano le frontiere senza far rumore e con grande facilità. Sono i migranti d'oro che non viaggiano con le valigie di cartone e non scappano da nessuna miseria. Alcuni stati membri della UE propongono offerte preferenziali per visti a stranieri facoltosi che vogliono lì parcheggiare le loro ricchezze. Sembra che il sistema di inclusione Golden Visa, una carta, diciamo, d'oro, proceda ormai speditamente e che la fortezza Europa sia una percezione dei disperati soltanto. Gli immigrati di serie A non vengono in Europa per una vita migliore o per la libertà. Queste cose le hanno già. Strano continente questo, riflette Urbinati, che si presenta al mondo orgoglioso di essere un progetto di unione nel nome dei diritti e del benessere diffuso e poi premia chi vi ci va non perché aspira a questi beni, mentre respinge o esclude coloro che questi beni li cercano. Gli immigrati che viaggiano in business class hanno alcune mete preferite, che sono Malta, Portogallo, Spagna, Cipro e Bulgaria, paesi che hanno intensificato gli sforzi per attrarre facoltosi stranieri con la promessa di una cittadinanza veloce in cambio di investimenti nell'economia locale. A far da battistrada al programma di attrazione di immigrati first class è stata la Gran Bretagna, che ha per prima adottato misure di facilitazione per naturalizzare stranieri facoltosi. La crisi ha convinto poi altri paesi a seguire questa strada, mettendo in circolo l'idea che la cittadinanza può essere un bene in vendita e, come tutte le merci, data a chi paga bene. Gli esperti cercano di arginare questa distribuzione discriminatoria della cittadinanza, distinguendo tra Golden Visa, che è un programma per investitori che facilita la procedura di immigrazione per stranieri ricchi, e la cosiddetta cittadinanza in vendita. Qual è il succo del discorso? È questo. I critici di questa mercificazione della cittadinanza hanno puntato il dito contro la logica discriminatoria che penalizza solo gli immigrati poveri, ma la questione della cittadinanza in vendita mette in luce una contraddizione ben più grave che mina alla radice le nostre democrazie europee. I paesi in difficoltà economica hanno bisogno di nuovi cittadini, in breve, sia di fresca manodopera a bassissimo costo, sia di fresca ricchezza da investire. Entrambi sono un'arma straordinaria contro chi? Contro i lacci che hanno in questi decenni reso il lavoro dei cittadini europei un bene tutelato dai diritti. La manodopera a bassissimo costo e i ricchi stranieri pronti a far fruttare la loro ricchezza sono i due poli estremi e complementari che contribuiscono a rendere carta straccia i contratti e le retribuzioni della manodopera nazionale. La dissociazione del lavoro dalla cittadinanza nazionale ha in queste politiche sull'immigrazione il suo luogo di attuazione. I programmi di cittadinanza facile per i ricchi stranieri sono certamente figli della crisi, ma sono una ricetta non per creare occupazione, bensì per creare lavori a qualunque condizione, precari e mal pagati. Questo è qualcosa che, diciamo, fa riflettere sui rapporti tra classi sociali e anche sui rapporti internazionali modificati dalla crisi. E c'è chi in questa crisi, anche nella crisi politica, diciamo, fa invece lauti guadagni e una pagina del giornale dedicata ai conti di un partito non partito, cioè del Movimento 5 Stelle, in particolare ai conti di Casaleggio, che sono, diciamo, molto floridi. Perché nel 2013, scrive Paolo Bracalini, c'è stato un boom dei ricavi per la società del guru del Movimento 5 Stelle grazie al blog di Grillo e ai siti legati al movimento. In pratica si spiega nel lungo articolo che se nel 2012 la Casaleggio Associati fatturava 1,3 milioni di euro, nel giro di un anno ha quasi raddoppiato il giro di affari, chiudendo con un ricavo di 2 milioni di euro. L'azienda dell'ideologo e di fatto numero 2 del Movimento 5 Stelle ha come cuore di affari la consulenza aziendale, perché si legge nella presentazione dell'azienda: l'obiettivo di questa società è di sviluppare in Italia una cultura della rete attraverso studi originali, consulenza strategica, articoli, libri, seminari sulla rete. E lo sviluppo dei siti internet, però, da quando Casaleggio si è interessato anche ai movimenti politici, prima le DV di Di Pietro, di cui gestì il blog, poi il Movimento 5 Stelle, sembra diventata l'attività che rende di più. Dal bilancio non si evince in modo chiaro, ma la relazione che lo accompagna spiega che la crescita del business, facendo riferimento al successo dei nuovi modelli editoriali su diversi portali del gruppo, cioè ai siti internet curati da Casaleggio, tutti farciti di banner pubblicitari e tutti legati all'attività politica del Movimento 5 Stelle. Unico partito in Italia, e forse non solo, ad avere come sede per statuto un sito internet. E diciamo, dopo aver visto i floridi affari di Casaleggio, vediamo invece rapidamente, abbiamo poco tempo, l'intervista sull'eterologa, che è un tema che ha molto, che continua a essere, che non finirà tanto presto a essere fonte di polemica sui giornali. Vediamo l'intervista al protagonista, diciamo, un pochino della situazione, perché è il governatore della Toscana, Rossi, che è quello che ha subito aperto la possibilità di accedere normalmente, dopo la sentenza della Corte Costituzionale, a chi lo vuole, la possibilità, pagando un ticket, di avere la fecondazione, di usufruire della fecondazione eterologa. E Rossi dice che il ministro non può dare lo stop. Il ministro Lorenzin non può dire fermatevi sulla fecondazione eterologa, la Corte Costituzionale ha stabilito che è vietato vietarla. Se si vuole trasferire tutto sul piano etico lo si faccia, anche se vien da dire che l'eterologa, diciamo, esiste in natura. Noi ci adegueremo, ma intanto diamo attuazione alla sentenza. Il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, non ci pensa proprio al dietro front. Con la sua delibera ad hoc, in Toscana è e resta possibile avvalersi della fecondazione eterologa con il contributo pubblico, pagando un ticket di 500 euro. E alla minaccia del ministro di inviare i NAS sorride: ben vengano, ci stiamo preparando ad accoglierli. Dunque non obbedirà allo stop? Chiede Virginia Piccolillo, che lo intervista. Non c'è alcuna volontà polemica, ma qui tutti parlano e nessuno rilegge la sentenza, osserva giustamente Rossi. La Corte le dice chiare e pesanti e il presidente Tesauro ha confermato questa interpretazione. A cosa si riferisce? Dice che la scelta dei genitori di avere figli è, citando la Costituzione, espressione fondamentale e generale di libertà e autodeterminazione, riguarda la sfera intima e intangibile della persona umana e quindi è incoercibile. E parla anche dell'ingiustizia. Dice che non vengono trattate nello stesso modo persone affette dalla stessa patologia. Non dimentichiamolo mai, ricorda Rossi. L'infertilità è una patologia che implica disagio, sofferenza. Ma lo sa quanti sono i viaggi all'estero per l'eterologa? Secondo la Società Europea della Riproduzione Assistita, 4.000 italiani all'anno ricorrono a centri esteri spendendo dai 2.500 ai 3.000 euro in Ucraina, dai 7 agli 8.000 in Spagna, e sono 9.000 le coppie infertili che vorrebbero un figlio. Lorenzin però, osserva la giornalista, dice che lo stop servirà a garantire la loro sicurezza. Ma lei non può dare uno stop. Come ministro starei attento a formulare auspici contrari al dettato della Corte secondo la quale non c'è alcun vuoto normativo. In ogni caso, la nostra delibera serve a questo. Sono linee guida che abbiamo fatto proprio per evitare il caos e speravamo servissero da stimolo. Poi l'intervista prosegue e c'è da dire che sul Messaggero leggiamo che dopo la Toscana anche il Lazio, l'Emilia, il Friuli e il Piemonte sono contro la Lorenzin e si apprestano a seguire l'esempio della Toscana. Restando brevissimamente sulla sanità, volevo solo citare da Italia Oggi, che titola, apre il giornale sul Far West della malasanità per una questione che riguarda la possibilità di rivalersi sui medici, no? Che sono obbligati quindi ad assicurarsi contro i danni causabili per errore. Ma i costi di queste assicurazioni sono troppo alti, le assicurazioni non sono interessate a fornire questo servizio, non ci sono cose ministeriali, linee guida ministeriali su come risolvere questa situazione e quindi fino ad ora c'è un grande caos, i medici sono lasciati soli, questa è la denuncia di Italia Oggi. Da 15 agosto tutti i professionisti della sanità che esercitano la libera professione hanno l'obbligo di assicurare la responsabilità civile per danni causati nell'esercizio della professione. Hanno l'obbligo ma non la possibilità, perché le polizze sono troppo care e in molti casi li costringerebbero a chiudere addirittura gli studi e non si sa come venire fuori da questa situazione. Sempre sulla sanità, sempre dal Messaggero, c'è invece un allarme sempre medico, in questo caso nella capitale, perché allarmi dei medici della regione, perché oltre 1.500 posti letto sarebbero posti letto fantasma, cioè inesistenti. È una denuncia che viene dagli specialisti del pronto soccorso al governatore Zingaretti. In pratica si sono fatti il sindacato dei medici del pronto soccorso, ha consegnato al governatore Zingaretti infatti questi 1500 posti fantasma, che è un dato altissimo. Se la proiezione è corretta, significa che quasi un posto su 10 esiste solo sulla carta. E si fanno alcuni esempi: all'Università Umberto I ci sono, rispetto ai 1230 letti previsti, ce ne sono in funzione sono 1080, quindi 150 in meno. E con la carenza dell'assistenza sanitaria dei pronti soccorsi, questi sono dati molto molto preoccupanti. Infine, una nota diversa dalla prima pagina del Fatto Quotidiano, che ha la copertina su Lucio Battisti, l'amore al tempo di Lucio Battisti, con un articolo di Walter Beltroni, Mettete giù le mani dal suo canto libero, niente bandiere sull'amore, che racconta come appunto Battisti era di destra e Lucio Dalla era di sinistra, cioè fa tutto un racconto delle divisioni politiche anche sulla musica, e giustamente dice Battisti era un genio della musica e questo basta, come doveva bastare anche allora.
Si apre adesso il filo diretto di Prima Pagina. Per intervenire e porre domanda a Norma Rangieri, direttore del quotidiano Il Manifesto, gli ascoltatori possono chiamare il numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335-56-34-296. Vi ricordiamo che la trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast sul sito www.primapagina.rai.it.
E prima di iniziare a sentire i vostri pareri, vi ricordo che stiamo pubblicando sul sito Radio 3 gli SMS che state inviando. Ce n'è uno che vi voglio leggere. Casaleggio finanzia la gestione del blog, preferisce la scena pratica del finanziamento pubblico, chiede a me evidentemente. Non credo che sia oscena la pratica del finanziamento pubblico, perché esiste in tutti i paesi europei una forma di finanziamento pubblico. Pronto?
Sì, pronto, buongiorno, sono Oscar e chiamo da Padova.
Buongiorno.
In questo momento abbiamo un intervento da parte dell'America in Iraq per le cause che sappiamo noi altri. Abbiamo sentito che anche la Francia ha fatto un accenno di intervenire anche lei. Ieri abbiamo sentito il nostro ministro della difesa fare un accenno anche lei che vuole intervenire. Avremo mai un esercito europeo in questi casi internazionali umanitari? Questa è la mia domanda, la ringrazio e buona giornata.
Buona giornata a lei. Prima di arrivare ad un esercito europeo dovremmo arrivare ad un'Europa politica, che è quel che manca, no? Si dice sempre un gigante economico e un nano politico, perché gli stati intervengono in quanto stati, non in quanto Europa. Ciascuno stato ha una sua tradizione coloniale e a quella si attiene anche oggi. E quindi diciamo mi sembra un auspicio, ma una vana speranza almeno per il momento. Pronto?
Pronto, buongiorno, mi chiamo Eugenio e telefono da Poggio a Caiano. Dunque la domanda è questa: sul problema dell'Iraq, di iracheni di praticamente cattolici che vengano sterminati.
Sì.
Ora in Iraq ci sono anche italiani che stanno combattendo per le corti islamiche, e questi sono pronti anche a rivolgere le armi contro di noi. Io dico soltanto questo, praticamente, giornalista. Sia Spagna, Francia, Portogallo, Italia dovrebbero intervenire e portarli via queste persone che vengano massacrate. Io le assicuro che ieri a mezzogiorno, mentre ero a pranzo, stavo molto male e pensavo a loro. Questo io penso anche la Francia, che dovrebbe intervenire praticamente con delle forze armate, sia l'Italia e tutta questa gente, portarla via. Secondo lei cosa ne pensa?
Guardi, io penso che il problema, questo problema in particolare, ma non solo, ma comunque parliamo di questo, ha una causa che è politica, perché tutti sono concordi, analisti, nell'osservare che il governo di Maliki, cioè l'attuale governo iracheno, è la fonte principale di questo disastro, oltre che naturalmente il problema enorme della Siria. Ma se diciamo questa ISIS avesse trovato in Iraq un governo forte, ma forte perché basato su una unità nazionale di tutte, di sciiti, di sunniti, di tutte le realtà irachene, non avrebbero potuto avanzare e conquistare queste città del nord. Viceversa, siccome questo governo ha emarginato, diciamo, i sunniti, questi islamici che non si possono più neanche chiamare terroristi perché sono un vero esercito ormai, hanno potuto fare proseliti nelle parti, nei sunniti, negli ex baathisti poi di Saddam, che erano stati emarginati appunto da questo governo che c'è adesso in Iraq. Quindi il problema è politico, tant'è che Obama insiste molto su questo, dicendo che adesso, diciamo, fa questo intervento per evitare il peggio, ma invita pressantemente gli iracheni a costituire un governo nazionale che rimette insieme le varie anime del paese, perché solo questo potrebbe, diciamo, fermare veramente questa avanzata terribile. Le armi si possono usare, sono state usate, l'Iraq, l'abbiamo visto, è stato dentro una guerra terribile che purtroppo non ha risolto e non risolverebbe neanche ora, anche se noi sembra che mandare lì militari che salvano, cioè, ma questo si vede nei film, purtroppo nella realtà le cose stanno diversamente. Pronto?
Pronto, buongiorno, sì. Dottoressa Rangeli. Buongiorno. Io sono un anziano e in quanto tale vorrei che lei mi fugasse un dubbio di un rischio attorno al problema dell'eterologa. A noi anziani viene questo timore che molti giovani, specie se ricchi, possano essere indotti alla tentazione di vedere l'acquisto dei figli come un fatto da shopping consumistico. Ad esempio, se io voglio un buon giocattolo per mio figlio, dico, beh, certo, progetto magari svedese, tecnologia americana, poi prodotto in Germania verrà fuori un giocattolo di tutto rispetto. Ora, se c'è questo rischio, lei mi deve dire se sì, perché c'è questo rischio, se non c'è, perché no. Che avvenga che, non so, il pensiero di un donatore del seme svedese in una clinica tedesca con un utero, diciamo, italiano o francese, possa produrre bambini molto più appetibili e quindi con la fronte alta, gli occhi azzurri e magari un certo colore. È un rischio che esiste o no a suo giudizio?
Francamente no, non vedo questo rischio, perché anche nelle cifre che davamo poc'anzi, che dava poc'anzi il governatore della Toscana, sono comunque numeri intanto limitati, sono persone malate, cioè sono persone che non possono avere figli, quelle che ricorrono. Certo, diciamo, tra 200 anni l'antropologia umana non sappiamo come evolverà e quindi magari avremo una tipologia completamente diversa, una vita completamente diversa, ma questo fa parte, diciamo, di una fantascienza, anche se ravvicinata, ma non mi pare che noi possiamo adesso avere questi timori o paventare questi foschi scenari. Stiamo con i piedi per terra, ci sono persone, ripeto, che hanno, purtroppo sono malate di infertilità, vogliono avere dei figli, scelgono di averli e fanno l'inseminazione come c'è in tutta Europa da tanto tempo, senza che queste fosche previsioni si siano avverate. Pronto?
Pronto, buongiorno dottoressa Rangeli.
Buongiorno.
Allora, ieri mattina prendo solo 24 ore, prima pagina, e leggo queste parole. La globalizzazione del capitalismo finanziario, ispirata al più sfrenato liberismo economico, sta distruggendo, insieme con l'ordine mondiale, il principio fondamentale della certezza del diritto. Chi scrive è il signor Guido Rossi.
Guido Rossi,
ex presidente della Consob, della Borsa Italiana.
Sì,
c'è da aver paura. Sì. Uno legge queste cinque righe e dice, ma dove va il mondo? Me lo spieghi lei, per cortesia, perché qui generalmente da mettersi in paura, cioè, e sono parole da paura, secondo me, mi dica lei.
Come si chiama, scusi?
Guido Rossi, chi?
No, lei.
Giuseppe dalla provincia di Udine.
Sì. No, l'ho letto anch'io ieri questo articolo bellissimo di Guido Rossi. Cioè, non è la prima volta che Guido Rossi lancia queste ammonimenti dall'alto della sua poi scienza economica e giuridica, e parlava di una cosa che tra l'altro ci riguarda e ci riguarderà vieppiù nei prossimi settimane e mesi, quando si entrerà nel vivo della questione economica, perché parlava del debito, cioè di come si fanno andare in default gli stati, e lui parlava dell'Argentina in particolare, e di come invece non, le banche in default non ci vanno mai. Ora, siccome questa analisi viene da Guido Rossi, quindi non diciamo da un pericoloso estremista, si può ben dire che non c'è giustizia e che il diritto viene piegato a seconda appunto della forza di chi lo esercita, e faceva appunto l'esempio della banca dell'Argentina che viene diciamo adesso minacciato da un default da alcuni fondi avvoltoi cosiddetti americani. Mentre ci sono delle banche come il Banco Espirito Santo del Portogallo, che è recentemente è venuto alle cronache per un suo default, diciamo per così dire, che è stato ripulito, è stata fondata una new bank, è stato messo tutto la spazzatura sotto il tappeto di una bad bank e tutto è tornato bene come niente fosse. E quindi mi sembra che c'è da stare preoccupati veramente, perché si affossano gli stati e si salvano le banche. Pronto?
Sì, pronto. Allora, io mi chiamo Luciano Ruiz e parlo da Padova.
Sì.
Allora, volevo farle presente, dottoressa Rangeri, quanto segue. Allora, dunque, io in questo clima di revisione della spesa, certe volte è meglio usare l'italiano. Allora, questa revisione della spesa trovo alquanto anacronistico l'esistenza ancora di certe regioni a statuto speciale. E allora porto ad esempio, non so, la regione Sicilia, che recentemente i cosiddetti consiglieri che loro pretendono di essere chiamati onorevoli, nonché parlamentari della Sicilia, si sono auto-aumentati, diciamo, le loro competenze. Tra l'altro, le statistiche recenti dicono che, esaminando regione per regione, la regione che ha generalmente il reddito più basso è proprio la Sicilia. Io mi chiedo come fanno i siciliani a non reagire a questa situazione paradossale. Porto un altro esempio. Io fino a ieri ero in villeggiatura al confine tra Trento e Bolzano. Allora c'è stato un albergo il quale mi ha detto che ha ristrutturato il suo albergo spendendo il 100% di quanto erano le sue competenze. A 10 chilometri, parlo di Arabba, che è il centro Valanghe, a 10 chilometri un altro ha fatto la stessa operazione, ha speso il 30% perché la provincia autonoma di Trento gli ha dato il contributo del 70%. Allora mi diceva questo, come faccio io a essere concorrenziale davanti a una situazione del genere? Ma chiaro che chiedo di passare sotto la provincia di Trento. Cosa ne pensa lei? A proposito di questo, direi questa situazione anacronistica, ormai non ho più ragione di esistere le ragioni statutarie, perché anche il Veneto confina con l'estero, confina col Friuli che è regione a statuto speciale, con Trento che è regione a statuto speciale, con l'Austria che... ma insomma, siamo veramente nel campo dell'assurdo. Attendo un suo parere, grazie.
Io sono molto d'accordo, secondo me queste regioni a statuto speciale sono più che altro privilegiate dal punto di vista appunto fiscale, e quindi c'è un'uguaglianza dei cittadini. E la Sicilia poi fa caso a sé perché appunto ha degli emolumenti che gli altri non hanno. Mi chiedevo mentre le parlava come sarà quando queste personalità, diciamo, che vengono da queste esperienze, ma non solo le regioni speciali in generale, tutte le regioni ce le ritroveremo legislatori con l'immunità al Senato. Ecco, questo mi preoccupa ancora di più, perché assumeranno un rango che francamente in alcuni casi, in molti casi, non dimostrano di meritare. Pronto?
Sì, pronto?
Sì.
Sono Giovanni, dottoressa Rangeli. Buongiorno a lei, a prima pagina.
Buongiorno.
Ecco, le sottopongo, in quanto appartenente alla genere Muliebre, l'affare delicatissimo riguardante l'affido dei gemelli dalla coppia che ritengo biologica, e quella quindi maggiormente con maggiore diritto, alla coppia partoriente e quindi affidataria, stranamente affidataria da parte del Tribunale di Roma, in quanto, io dico stranamente perché fra le altre cose il coppia non è, perché il padre è un perfetto estraneo, il padre è affidatario, quindi la madre è solo un'incubatrice, però quella magistrato, perché di donna si tratta,
sì,
con molta scioltezza ha ritenuto, giusto per togliersi d'impiccio evidentemente, affidare i gemelli alla coppia che virtualmente li ha partoriti, che li aveva però secondo me in prestito momentaneo. È come se la macchina incubatrice, in un tecnologico crisi o break di funzionale, decidesse di non restituire il neonato datole in momentanea custodia perché è nato prematuro. Invece la detentrice vera, cioè la possessitre, quella che ha pieno diritto, ritengo che sia la coppia che è detentrice dei gameti che hanno dato vita e origine a questi gemelli nella fattispecie. Sembra che comunque dalle ultime notizie la cosa si sia un pochino edulcorata, perché stanno raggiungendo un accordo, però è sempre un qualcosa che lascia il male in bocca, soprattutto la crisi che sta attraversando la coppia genitoriale biologica, intendo dire, che si sono visti sottrarre praticamente i loro legittimi figli, insomma, ecco. Un suo parere, in quanto donna, suppongo che sia molto, molto più apprezzato e apprezzabile da parte delle 200.000 persone che ci stanno ascoltando.
Guardi,
in questo momento. Grazie a lei.
No, grazie a lei. No, ma il fatto è questo, che non si può, diciamo, anche se capisco il ragionamento, ma la donna che cresce un bambino per 9 mesi non è che è un'incubatrice, perché vive i primi 9 mesi del bambino, no? Quindi, diciamo, per questo viene considerata come madre naturale. D'altra parte, in questa vicenda si sommano moltissime cose, compreso il fatto che mentre la mamma che ha avuto, appunto, portato avanti la gravidanza, che poi vede nascere il bambino, lo sente naturalmente come suo, il padre, diciamo, il consorte, il marito di questa signora, invece sta in una situazione molto più complicata, perché in effetti lui non solo, appunto, non ha partorito il bambino, ma neanche, diciamo, ha contribuito in altro modo ad averlo, e quindi, diciamo, si sente in una situazione di maggiore estraneità, che poi queste cose viaggiano a livello inconscio, quindi è una situazione molto complicata. E gli altri due genitori si sentono defraudati di qualcosa di così importante, ingiustamente, per cui io penso che in questo caso stiamo parlando di un errore, no? Una cosa particolarissima, straordinaria. Queste 4 persone con questi 2 bambini dovrebbero essere intanto assistiti da persone competenti, perché si trovano in una situazione incredibile, e poi dovrebbero comunque avviare una relazione, e soltanto attraverso una relazione tra questi 4 adulti e con questi 2 bambini si possono cercare di sciogliere, almeno noi speriamo che si possano sciogliere, dei nodi così intricati. né le carte bollate né i magistrati né possono, diciamo, aiutarli in questa loro esperienza di vita. Un'esperienza terribile, ma che potrebbe anche essere un'esperienza positiva, perché dipende da come ciascuno di questi quattro adulti si porrà nei confronti di questi bambini. E comunque da soli non ce la possono fare. Se io fossi in una situazione del genere, vorrei, chiederei di essere aiutata a capire, a vivere, ad andare avanti, perché di fronte a due bambini bisogna essere molto, molto generosi anche, no? Non pensare soltanto a se stessi, al proprio desiderio di maternità o di paternità, ma anche a come poi la propria psicologia di adulto può riversarsi su questi bambini in modo non buono, e bisognerebbe fare di tutto perché invece è l'unico modo, secondo me, che questi quattro adulti entrino in una relazione molto stretta tra di loro, quindi che si parlino, che si incontrino e che decidano insieme a degli esperti. Pronto?
Pronto, buongiorno dottoressa. Buongiorno. Io volevo chiedere un parere rispetto a questi accordi commerciali chiamati TTIP che si stanno firmando fra l'Unione Europea e gli Stati Uniti d'America, con una coda anche verso il Canada, che a sentire i movimenti sociali di mezzo mondo creeranno un disastro ulteriore nelle economie, diciamo, locali, nelle economie di piccola scala nei vari paesi che verranno toccati, quindi tutta l'Unione Europea. Sì. Se ne parla molto poco, sento sui giornali, se ne parla veramente poco, ma a sentire invece i riverberi a livello internazionale questo sembra veramente una piaga d'Egitto. Allora io vorrei capire un pochettino da lei cosa ne pensa, cosa sì. ne sa e cosa ne pensa. Grazie mille, buongiorno.
Grazie a lei. Beh, noi come manifesto abbiamo fatto molti numeri anche speciali su questo trattato transatlantico, diciamo, e ho visto l'altro giorno anche uno spot in televisione che ne magnificava le possibilità, perché naturalmente il messaggio più facile che passa anche a livello di spot è che si aprono le frontiere, le merci viaggiano libere, felici da una sponda all'altra dell'Atlantico e tutti saremo più ricchi e contenti. In realtà significa togliere, adesso per diciamo semplificare molto, significa togliere le barriere che ancora ci sono a tutela del cittadino, dei consumatori, dei produttori, e rendere le multinazionali, perché poi a questo livello si viaggia appunto a colpi di multinazionali, libere di sovrastare, diciamo, anche le legislazioni statuali. Cioè, se una multinazionale fa un accordo con un'altra multinazionale per avere il suo prodotto liberamente disponibile appunto in Europa e in America, lo Stato non può, diciamo, in nessun modo intervenire con divieti, regole, eccetera, per ostacolare una libera circolazione di questo prodotto. Mi viene in mente l'esempio più banale, che è quello degli OGM, no? Se si fa un accordo con una multinazionale, poi questa multinazionale deve essere libera di esportare, coltivare, libera appunto, da un trattato che stabilisce questa libertà e queste modalità. E lo Stato non può ostacolare questo trattato, che supera, diciamo, e il conflitto è proprio tutto qui. E su questo si discute pochissimo, perché la cosa più importante sarebbe a questo livello, perché se ne sta discutendo da tanto tempo, ma in modo opaco, dietro le quinte, senza informazione, sarebbe molto importante che invece i giornali non ne parlano affatto, che invece se ne cominciasse a discutere. Purtroppo il manifesto, diciamo, ha una diffusione molto limitata e nel suo piccolo invece ha cercato di informare molto nel dettaglio su questo trattato internazionale detto TTIP. Pronto?
Pronto, buongiorno. Sono Carlo, siamo da Napoli. Sì. Senta, io parto da una mia esperienza dolorosa, dolorosissima. Ieri mio padre è morto al pronto soccorso in crisi a causa di una crisi cardiaca e respiratoria. Però non voglio prendermela con la sanità, anzi io voglio fare un encomio, mi scusi l'emozione, ai medici e agli operatori sanitari, quindi infermieri e paramedici, che in questi giorni, le assicuro, a medicina d'urgenza del Cardarelli, hanno speso non solo per mio padre, ma per i casi gravi, gravissimi e seri, ogni giorno su 2 o 3 turni, veramente hanno dato l'anima. Non ho mai visto gente lavorare e impegnarsi e oltre empaticamente con i malati, cercare di fare quello che potevano in un reparto dove al massimo dovevano starci 30 letti e ce n'erano 60, barelle messe in ogni ordine e grado, orizzontale e verticale.
Scusa, ora, da dove chiama lei? Scusi?
Da Napoli, ah, da Napoli, dove ci sono stati, no, quei famosi casi delle persone cadute dalle barelle. E se paradossale, è quasi naturale che possa succedere incidenti del genere, perché la chiusura dei piccoli ospedali zonali, che secondo me sono il polso, no, della situazione anche da un punto di vista della salute nei vari punti della città, chiudendoli e razionalizzandoli, non hanno fatto altro che portare disorganizzazione e forse anche una certa dose di irresponsabilità all'interno dei grandi ospedali, e questo vale non solo per Napoli ma per tutte le grandi città. Le assicuro, io non ho veramente un encomio, si sono spesi fino all'ultimo, cioè potevano anche dire vabbè è l'età, le complicanze dell'operazione eccetera eccetera, ma fino all'ultimo 2 medici, rianimatore, 3 infermieri, ma lo stesso valeva per tutti, un luogo di dolore dove la vita dà dolore ed è impietosa, e invece arriva la morte pietosa che ci libera da questi... E là veramente si tocca con mano chi lavora. Allora, quelli che parlano contro il pubblico, la sanità pubblica, parlano a vuoto perché non sanno che tipo di gente, che tipi di uomini e donne lavorano per rendere quei momenti meno dolorosi e per salvare vite umane. Le assicuro, veramente dovrebbero vergognarsi.
No, ma
i soldi spesi, noi siamo gente che le tasse le paga e vorrebbero vedere che queste tasse far morire, cioè, potessero servire a dare anche dignità nella morte. E lei mi capisce. Io sono lettore del manifesto, mi si figura.
Grazie a lei. Un esempio di buona sanità e un encomio al servizio pubblico da questo nostro ascoltatore mi fa particolarmente piacere, perché la sanità pubblica fa di tutto quando ci sono persone di coscienza e medici, e sono moltissimi. E cercano di fare l'impossibile in strutture che non li aiutano, perché appunto questa testimonianza ha detto 2 cose: uno, la grande professionalità e umanità dei medici, e dall'altra il fatto che si trovava in un pronto soccorso dove c'erano appunto 60 letti anziché 30 come sarebbe stato normale che ci fossero, e quindi in che condizioni lavoravano quei medici ce lo possiamo immaginare. Abbiamo pochissimi secondi, forse c'è tempo per un'altra telefonata? Ah. Pronto?
Pronto?
Sì, pronto.
Sono Uberto, telefono da Albino Bergamo.
Sì.
In riferimento alla fecondazione eterologa, mi chiedo come mai non si parli dell'adozione. Io sono un padre adottivo. Noi abbiamo vissuto l'esperienza con semplicità, con naturalità, e non mi chiedo come mai queste persone non pensino, non maturino questa idea, visto che le complicazioni che porta la scelta della fecondazione eterologa, semplicemente questo.
Ma la cosa dell'adozione è una giusta osservazione, istintivamente la condivido, perché non posso dirlo, ma non so, uno non può mai se mi fossi trovata nella condizione di non poter avere figli, cosa avrei fatto? Il pensiero di bambini che sono senza genitori è la cosa che, diciamo, dovrebbe più appagare un senso di maternità e di paternità, questo è il mio giudizio anche, insomma. Però poi non si può giudicare chi invece fa un'altra scelta e vuole sentire il bambino dentro di sé, vivere la maternità in modo pieno anche con una gravidanza. Io penso che questo sia soprattutto diciamo una esigenza femminile da una parte. Dall'altra penso che anche la paternità vissuta con una attraverso una gravidanza sia un modo per esserne più tra virgolette, uso una parola forse impropria, padroni, ecco. Mentre l'adozione implica una forse una maturità e forse anche una generosità diverse, anche delle psicologie diverse. Ripeto, non posso dire cosa magari avrei fatto se fossi stata in questa condizione. Istintivamente oggi dico che anch'io avrei scelto l'adozione. Pronto?
Pronto?
Sì.
Buongiorno, sono Anna e telefono da Messina.
Sì.
Volevo rispondere al signor Luciano.
Come si chiama? Scusi?
Pronto?
Sì, non ho capito il nome.
Anna,
sì.
Telefono da Messina.
Da Messina, sì, la città.
Ecco, volevo rispondere al signor Luciano dicendo che i siciliani protestano tutti i sacrosanti giorni. Non so perché la loro voce non riesce a raggiungere nessun obiettivo. Ecco, volevo soltanto dir questo, non sono i siciliani che sono...
Beh, a Messina qualche obiettivo l'avete raggiunto?
Nessuno, non riescono, abbiamo protestato per i treni, siamo senza treni, abbiamo protestato per il MUS e continuiamo ad avere, fra l'altro non sappiamo come c'è arrivato e così via dicendo. O si ricorre a forme violente, che non mi sembra sia il caso, oppure che il signor Luciano cortesemente ci suggerisca il modo per poter protestare civilmente.
Ma grazie a lei. Ma intanto a Messina vi siete fatti sentire bene, perché avete eletto un sindaco che nessuno avrebbe mai detto, pensato che sarebbe potuto essere eletto, insomma. Avete dato prova di grande determinazione, di grande combattività, e avete ottenuto anche un ottimo, a mio giudizio, ovviamente, risultato. Adesso poi le difficoltà di una regione come la Sicilia, ma tutto il sud, un sud dimenticato anche da questo governo che vuole rottamare tante cose, ma diciamo, vedo che il Sud entra molto poco nei discorsi del Presidente del Consiglio, e invece è un Sud che avrebbe bisogno non solo di attenzione ma anche di valorizzazione. Adesso speriamo che con questo sblocca Italia non significhi invece una nuova ondata di cementificazione, grandi opere di cui il Sud non ha certo bisogno. Pronto?
Buongiorno.
Buongiorno,
sono Mimmo, chiamo da Roma.
Sì.
Intanto, signora Norma, le faccio i complimenti a lei e alla redazione del Manifesto, nel senso che come riuscite a tenere in piedi questo giornale.
Grazie.
E vorrei approfittare della circostanza, io sono un 75enne e sono rimasto un po' indietro, quello che è successo all'Unità ultimamente. Io vorrei capire, si parla tanto di spending review, ma per quanto riguarda la stampa, quella gigante e quella di partito, a me ultimamente così risulta, per esempio, che il Foglio riceva ancora i soldi pubblici. Ecco, io attraverso lei gradirei che lei informasse gli italiani a che punto è la questione soldi pubblici e soldi di partito. Addirittura ricordo l'assurdo che avevamo, non so se ce l'abbiamo ancora, che bastavano due deputati che creavano un gruppo indipendente e ricevevano soldi. Ecco, gradirei che lei informasse gli italiani a che punto è la situazione.
E noi, diciamo, nel Manifesto avremmo avuto tanti parlamentari che avrebbero potuto fare questa operazione, diciamo, un po' truffaldina. Abbiamo sempre invece detto no. E guardi, la situazione è questa, che questa spending review, diciamo, non so se e quanto colpirà queste briciole che sono rimaste del finanziamento cosiddetto pubblico, di cui usufruiscono anche i giornali di partito. Noi per questo anno non li abbiamo neanche visti da lontano, perché, come lei sa, siamo usciti da un anno dalla liquidazione amministrativa e quindi i soldi del finanziamento pubblico li hanno presi i nostri liquidatori. Quindi noi è un anno che tiriamo avanti con le vendite, con la poca pubblicità che abbiamo. Per quanto riguarda l'Unità invece è tutto diverso, perché l'Unità non è una cooperativa, è una società per azioni che ha degli azionisti che decidono cosa fare del giornale. E in più ha un santo protettore che dovrebbe essere il partito, il quale partito però questa volta non ha mosso un dito per tirar fuori l'Unità dai pasticci. Quindi immagino che, tra l'altro, avrà visto, letto che c'è questa proposta anche della Santanchè, no? di comprarsi il giornale, che non sarebbe neanche, diciamo, una cosa così orribile dal punto di vista politico, ma neanche così strana, perché uno stesso proprietario ha anche, diciamo, avuto come giornali Libero e Riformista, che, se vogliamo stare, diciamo, alle testate, erano uno di destra e uno di sinistra. Quindi ormai il giornale è considerato una merce e tutto finisce lì. Quindi la situazione del finanziamento è restata molto positivamente, devo dire, depurata da tutte le truffe per cui prendevano finanziamenti veramente chiunque, e molti anche. Questo non c'è più. Abbiamo fatto una battaglia, l'abbiamo vinta, perché noi non abbiamo né un editore, né un partito, né un padrino che ci sovvenzioni. Volevamo che il finanziamento pubblico fosse preso da cooperative nude e crude, cioè da persone che lavorano e vivono solo del lavoro del giornalismo, che fanno e che stanno in cooperativa, quindi senza fine di lucro, senza investimenti, senza nulla di tutto questo. E vedremo adesso come finisce questa storia dell'Unità, che peraltro, diciamo, è la seconda volta che chiude le pubblicazioni, che viene, diciamo, che non scompare dalle edicole. La prima volta fu nel 2000, e noi del Manifesto, mi piace ricordare qui, offrimmo all'Unità l'ospitalità per un mese della testata, offrendo, diciamo, una pagina del Manifesto per far vivere la testata anche, se non, diciamo, con tutte le sue pagine, almeno la prima pagina poteva essere pubblicata, e così è stato sul giornale, sul nostro giornale. Pronto?
Pronto? Sì, sono Giovanna. Buongiorno, io sono di Viterbo, ma sono di vacanza in Valtellina.
Ah, buone vacanze a lei.
Grazie. No, io volevo intervenire su questo tema che sto sentendo diverse volte, questo dibattito tra l'adozione e la fecondazione, no? Io sono, sì, una mamma di due figli, uno naturale e uno adottivo, e devo dire che per me l'esperienza dell'adozione è stata un'esperienza meravigliosa che rifarei anche domani, però mi sembra molto ipocrita questo mettere sullo stesso piano le due scelte, perché prima di tutto sono a livello psicologico e a livello così, diciamo, profondo, sono due scelte diverse. E quindi mi sento, e oltretutto c'è una difficoltà oggettiva in Italia molto evidente nella scelta dell'adozione, sì, sia come tempi che come costi, e come anche non so, cioè bisogna anche essere sposati da diversi anni, o comunque convivere,
sì, ci sono molti
da diversi paletti, anni, ci sono molti,
certo,
molti paletti, esatto. Quindi mi sembra molto ipocrita il fatto di dire va bene, dice, perché per forza vuoi una gravidanza, no, a fecondazione, sì, assistita, perché non scegli l'adozione? Non è così, sono due scelte diverse, e mi sembra mancanza di rispetto anche nei confronti delle donne che si trovano in una situazione di, appunto, di sterilità, non diciamo, appunto, dare loro le opportunità, insomma, giusti tutte e due le scelte, insomma, assolutamente. Mi sembra anche ipocrita, ecco, questa, questo dire, questo parlare dell'adozione come se fosse appunto una scelta così a disposizione, a portata di mano, e non è assolutamente così. E ciò non toglie appunto che è un'esperienza bellissima e meravigliosa, che appunto rifarei anche domani, ecco, tutto qui.
La ringrazio. No, sono d'accordo, non bisogna fare moralismi sulle scelte delle persone, tuttavia è una discussione molto interessante, perché mette in campo, appunto, come diceva la nostra ascoltatrice, sensibilità profonde che non bisogna giudicare, ma su cui ognuno si può poi liberamente esprimere. E appunto chi ha esperienze di adozione è stimolato, diciamo, a discutere della sua anche esperienza, che ritiene, diciamo, valida, e c'è chi anche stigmatizza il bisogno proprietario di un figlio, che sarebbe testimoniato appunto dall'averlo, volerlo avere a tutti i costi, quando appunto ci sono bambini che invece possono essere adottati. Ma nessun moralismo, è sicuramente. Pronto?
Buongiorno, signora Norma. Bernardo Borba, provincia di Torino, sì. Bassa Valle Susa. Io volevo parlare dell'ISIS, ma in generale dei fondamentalismi religiosi che abbiamo ormai alle porte di casa. E questi, lei dice che la soluzione, per esempio, per l'ISIS sarebbe stata politica. No, non è politica. Questi fondamentalismi sono nati...
Abbiamo pochissimi secondi.
Appunto, per me sono nati fondamentalmente per mantenere il potere giocando sulla paura religiosa. Ora noi ce le abbiamo alle porte grazie agli errori di Bush e di Sarkozy. Che cosa bisogna fare? Per me l'unica cosa è combatterli alla radice. E il combattimento alla radice non è politico.
E mi dispiace, non siamo d'accordo. Io penso che la politica sia l'unica arma che abbiamo per combattere quello che non ci piace. E abbiamo finito il tempo, saluto i nostri radioascoltatori. Dopo il GR3 c'è Pagina 3, la rassegna delle pagine culturali. Alle 10 tutta la città ne parla, con il tema del giorno scelto da voi ascoltatori con le vostre telefonate. Continuate a seguirci anche sul sito Prima Pagina e sulla nostra pagina Facebook. Arrivederci, a domani.